Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. La scorsa settimana abbiamo dato inizio a questo percorso di studio cominciando a celebrare il tradizionale e ripetitivo rituale della partenza, del quale dobbiamo compiere ancora alcuni atti, perché questa esperienza didattica ha, metaforicamente parlando, le caratteristiche di un viaggio. E non c'è viaggio che non inizi con la partenza, quindi io anche quest'anno ho provato a ridimensionare il rituale della partenza, ma si fa peggio se uno si mette a ridimensionare, perché non si mette a fare. Se uno vuole viaggiare deve partire, e per partire ci sono tutta una serie di attività da svolgere, di azioni da mettere in funzione. E questo quindi è inevitabile. Quindi non c'è viaggio che non inizi con la partenza, e fa parte ormai della tradizione anche il domandare a voi se durante la vacanza da giugno a settembre e oltre abbiate fatto un viaggio o più viaggi con la relativa doppia partenza, quella dell'andata e quella del ritorno. Attenzione, i rituali sono ripetitivi, e quindi anche quest'anno non possiamo fare a meno di riflettere in proposito, ripetendo anche cose già dette la scorsa settimana, perché è bene si sappia, si conosca il motivo didattico per cui frequentiamo la scuola e il titolo del nostro percorso, perché se no quando vi chiedono ma che cosa vai a fare a scuola, è bene che si sappia rispondere nel modo più corretto possibile, se no circolano le illazioni più varie, no? Cioè la filosofia, le religioni, la storia del mondo, la produzione delle carrube nell'Alta Val di Noto, cioè qualunque cosa, che fa parte dei contenuti, ma non viaggiamo anche incontrando dei contenuti, ma il viaggio ha una sua forma ben precisa che deve rispettare. Guardate sul punto 1 del repertorio, questo percorso di studio ha, abbiamo detto metaforicamente parlando, le caratteristiche di un viaggio, e come sapete, ma vale sempre la pena ripeterlo, dal punto di vista filologico, secondo la lingua greca, che mira ad essere significativa, espressiva, indicativa, efficace, eloquente, parlo del greco classico, lingua apparentemente morta, ma insomma chi lo dice non ha ben capito che cosa sia la vita, e che nel corso dell'umanesimo e del rinascimento assume un ruolo molto importante la lingua greca. Ebbene, la lingua greca puntualizza e distingue tra il viaggio di andata, foreia, e quello di ritorno, nostos. Cioè, utilizzando due termini diversi, perché l'andare, foreia, come il virgiliano viaggio di Enea, il viaggio di Enea che fugge da Troia in fiamme con il padre in palla, il figlioletto Ermano, Ascanio, quanto ricordiamo Ascanio anche quest'anno, e è un viaggio di sola andata, è un poreia, perché non c'è ritorno in quel caso lì. Quello di ritorno, nostos, invece, il ritornare, nostos, come l'omerico viaggio di Ulisse, perché invece il viaggio di Ulisse nell'Odissea è un viaggio di ritorno. Ebbene, rappresentano due situazioni differenti. Il nostro viaggio deve cercare di conciliarle queste situazioni. Avete fatto un viaggio, quindi, o più di uno nel corso di questa vacanza, verso dove, con quale motivazione avete viaggiato? Beh, scrivete quattro righe in proposito. L'obiettivo fondamentale per cui è utile viaggiare frequentando la scuola per tutto l'arco della vita è quello, abbiamo detto la scorsa settimana, di imparare ad imparare, ecco perché veniamo a scuola, è quello di saper amministrare la nostra capacità cognitiva. Cioè la scuola, più che ad imparare cose, serve ad imparare come si imparano le cose. La scuola opera per far acquisire alla persona le necessarie competenze per investire in intelligenza, e l'esercizio dell'apprendimento deve quindi distinguersi dall'addestramento e dall'ammaestramento, che sono due cose diverse. E l'esercizio dell'apprendimento si concretizza, come ben sapete, facendo entrare in funzione le sei azioni principali attraverso le quali si impara: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Quindi ribadiamo che, guardate sul punto 2 del repertorio, nel corso di ogni tappa di questo viaggio ci eserciteremo a conoscere le parole chiave più rappresentative, uno o due del repertorio proposto dalla scuola, perché conoscere il senso delle parole chiave della storia del pensiero umano, come ben sapete, giova all'apprendimento. Ci eserciteremo a capire le idee più significative elaborate nel corso della storia dell'umanità e presenti nei repertori proposti dalla scuola, perché, come ben sapete, capire le idee cardine della storia del pensiero giova all'apprendimento. Ci eserciteremo ad applicare questa azione nell'ambito del nostro percorso, significa leggere e scrivere, due attività, come ben sapete, fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese. Solo circa il 14% delle italiane e degli italiani adulti si dedica a scrivere e a leggere costantemente. Bisogna prendere la buona abitudine di applicarsi nella lettura e nella scrittura almeno per 10 minuti al giorno, utilizzando per guida la trama del repertorio proposto dalla scuola. Beh, sapete, abbiamo già citato la scorsa settimana Rita Levi-Montalcini, che scrive: la lettura di almeno 4 pagine giornaliere di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. È utile quindi esercitarsi in questo modo. Avete in mano, a questo proposito, e sotto gli occhi, questo fascicolo che si intitola Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, e in questo momento state facendo questo esercizio, no? Viene in mente il preside dell'altro giorno, dicevo, ma quanto c'è scritto qui? Ma dovevo venire a scuola per capire come funziona l'alfabetizzazione. Ci consente di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito per favorire l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. Guardate, a questo proposito è necessario fare il punto sul finanziamento di questa impresa, perché dobbiamo sostenere una spesa per farla funzionare di circa 3.600 euro. Perché? Perché intanto noi riceveremo circa 350 pagine di repertorio e trama, e questo materiale viene stampato presso questa scuola di Bagno a Ripoli, alla quale lo scorso anno abbiamo versato un contributo di 1.600 euro, speriamo che quest'anno bastino. Abbiamo ricevuto un codice per poter usare la fotocopiatrice, questa è una cosa positiva. È prevista una produzione di circa 90.000 pagine, quindi stiamo producendo, d'altra parte ci vogliono. Poi il gruppo fiorentino, ma quelli ci pensano anche in parte loro, però fanno parte della nostra esperienza, è ospite dello spazio soci della Coppa di Ponte Agreve e per contraccambiare con un gesto di solidarietà prevediamo di versare all'associazione Il Cuore si scioglie, che forse avete sentito nominare, un contributo di 800 euro, 500 prima di Natale e 300 prima della fine dell'anno. Poi sempre per solidarietà, e questo riguarda più noi, prevediamo di versare all'associazione ASLA di Firenze un contributo, l'anno scorso abbiamo versato un contributo di 500 euro perché frequentano la nostra scuola, anche se non direttamente, alcuni, oltre a Valdemaro, alcuni malati di SLA, di sclerosi laterale amiotrofica. E vi dico che vi comunico anche che a dicembre comincerà anche un percorso parallelo a girone a casa di Valdemaro, perché siccome non può più venire a scuola, e allora ho capito che a lui avrebbe fatto piacere, no, andare lì, e quindi da dicembre andrò lì, e lì in quella zona ci sono delle persone che tanti in casa non ci possono stare, ma una decina, una quindicina di persone, quindi in cui faremo un percorso che riguarda le parole chiave dell'origine della storia del pensiero umano, anche per proporle eventualmente a chi sta soffrendo di una patologia di questo tipo, per vedere la reazione. Ecco, ho parlato con Valdemaro di questo fatto e lui è molto contento, si è commosso moltissimo perché così non si sente tagliato fuori dalla scuola, ed è probabile che qualche altro ammalato di SLA che vive in quell'area possa partecipare. Questo è quindi una notizia che volevo darvi, perché così lo sapete, perché riguarda in particolare, ecco, quella situazione lì, ma riguarda poi tutti noi, perché tutti noi partecipiamo a questo. Infine l'associazione articolo 34 ha dovuto obbligatoriamente stipulare una assicurazione con un costo per ora di 684 euro, dico bene? Sì, ha pagato comunque la Cristina e ha detto pago io, siamo in debito, quindi ecco qui, ecco le nostre spese sono queste. Quindi come coprire queste spese? Con il minimo indispensabile, perché la scuola deve fare una politica di questo tipo. Insisto e sottolineo la parola politica, perché troppo spesso si rinuncia a fare attività culturali perché si dice costano troppo. Forse c'è anche chi si fa pagare troppo, vabbè, poi ci sono i miei 450.000 euro di lavoro, però non vi preoccupate, ha detto che mi paga metà Hillary e metà Michelle Obama con la raccolta del suolo, quindi siamo a posto, su questo non ci sono problemi. Ora, come coprire queste spese? Allora, per coprire queste spese è opportuno un atto volontario ma necessario, fare una donazione di 15 euro, abbiamo stabilito, erano 12, sono diventate 15, che non copre interamente le spese, però la copertura può avvenire, come ben sapete, e voi utilizzate questo metodo, se ogni settimana mettete uno spicciolo, e l'euro da un centesimo fino a 2 euro, permette una vasta gamma come volete in questo sofisticatissimo strumento economico che il ministro Pado ha molto votato, con questo metodo, facendo questo gesto tutte le settimane, è un gesto che ci ha permesso di concludere in attivo i nostri viaggi. L'anno scorso sono stati raccolti quindi 3.400 euro circa, ne sono avanzati, oltre alle spese, sono avanzati 1.800, io l'ho già speso in balocchi e profumi, e quindi sono lì perché non si sa mai, potrebbero essere utilizzati in qualche modo. Quindi qui c'è quest'altro strumento per mettere i 15 euro, non, nessuna nostalgia per le lire. E quindi, poi, ma comunque non è urgente. E ora, dopo questo discorso, dice il tesoriere che approva questa operazione. E ora riprendiamo il cammino, cioè la buona abitudine a leggere e a scrivere per 10 minuti al giorno, leggere multum est scrivere multum, per dirla in latino, dove il termine multum è un termine qualitativo, significa leggere e scrivere poco ma quotidianamente e con la massima attenzione. Questo è il sistema più efficace per leggere multa, cioè per leggere molti libri. Ora, quindi questo sistema favorisce un investimento in intelligenza che ha una ricaduta positiva sul nostro benessere e su quello della società in cui viviamo. E poi ci eserciteremo ad analizzare, e analizzare significa riflettere per mettere in ordine i pensieri che affiorano nella nostra mente attraverso la trama proposta dal repertorio, e l'esercizio dell'analisi giova all'apprendimento. Ci eserciteremo a sintetizzare, e fare la sintesi significa mettere per iscritto un nostro pensiero, quello che ci piace di più, per scrivere 4 righe al giorno. Già nella biblioteca itinerante ci sono già diversi testi, sono arrivati, potete poi leggerli, prenderli, leggerli, poi riportarli, rimetterli nella biblioteca. C'è un autoutilizzo della biblioteca itinerante. Potete scrivere 4 righe al giorno. Per quale motivo si scrive? Guardate, si scrive per 6 motivi fondamentali: per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere la poesia, per interpretare, per argomentare. E scrivere 4 righe al giorno giova all'apprendimento. Infine dobbiamo esercitarci a valutare e ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale, e il dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito che, sebbene facoltativo, la scuola propone di eseguire, invitando ciascuna e ciascuno di noi ad utilizzare il fascicolo del repertorio e trama in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore al giorno nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Guardate, il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova contenuto su 2 siti, www.inantibagno.it e www.scuolaantibagno.net. Sui siti potete leggere e anche scaricare il testo integrale della lezione, c'è già la prima lezione, e le lezioni vengono anche registrate qui, Nancy se ne occupa, Lorenzo dà una mano a questa registrazione, quindi potete ascoltare la registrazione della lezione stessa. C'è inoltre, mi dicono, una pagina Facebook, io non so bene che cosa sia, intitolata però A Scuola con Giuseppe, credo di essere io, questi andateci, voi che siete esperti, giovani, esperte ed esperti, questi strumenti sono utili quindi per favorire l'attività di studio, quindi utilizzateli. Ora, nel corso del nostro viaggio visiteremo un certo numero di paesaggi intellettuali, ricchi di forme e di contenuti, avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, faremo conoscenza con molti personaggi, bastiremo molti ragionamenti e rifletteremo su molti temi. Ma guardate, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso e all'incirca il 30% rimane in modo frammentario nella nostra mente. E quindi di questa conversazione, vedete, solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma è già una buona acquisizione. Questo perché, come ben sapete, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Cioè, le nozioni hanno la loro importanza, certo, e dobbiamo ritenerne un certo numero, ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, perché il compito della scuola, come ci ricorda Michel de Montaigne nei suoi saggi, pubblicati 1580 la prima volta, 1588 la seconda volta, consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta, piuttosto che ben piena, no? E l'azione dell'apprendimento quindi riguarda la qualità piuttosto che la quantità. E questa affermazione, che ben conoscete a memoria, favorire la formazione di una testa ben fatta, ha la funzione di una bussola che serve per non farci perdere l'orientamento nel corso dei nostri viaggi di studio. E del viaggio al quale molte e molti di voi hanno partecipato durante lo scorso anno scolastico, rimane un segno tangibile a dimostrazione che il popolo della scuola non ha perso l'orientamento. Se il percorso che abbiamo compiuto nello scorso anno scolastico rimane ben definita la forma derivante dai risultati che noi, attraverso le nostre preferenze, abbiamo dato al territorio su cui abbiamo viaggiato lo scorso anno. Territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica, ricordate? Ebbene, scegliendo, abbiamo costruito una forma su tre cataloghi di parole contenuti nel consueto questionario di fine viaggio, ricordate? Quasi tutti eravate in viaggio, c'eravate, chi non era ancora in viaggio evidentemente prenderà atto, no? Ecco, della forma che abbiamo dato, e poi alla fine di questo viaggio ci sarà un nuovo questionario e tutti parteciperemo. Ora, dobbiamo osservare quindi i riquadri riportati in repertorio, perché il contenuto di queste icone filologiche rappresenta tanto l'immagine di un punto di arrivo, quanto del viaggio dello scorso anno, quanto quella del nostro punto di partenza. Perché, infatti, quest'atto che stiamo per compiere fa ancora parte della celebrazione del tradizionale rituale della partenza, quello di definire qual è il nostro punto di partenza, dove ci stiamo radunando per partire. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2015-2016, al quale hanno risposto 179 persone, sono stati distribuiti 210 questionari, però non sono tornati, forse qualcuno l'ha tenuto per ricordo, non so se... riportava tre cataloghi di parole chiave nelle quali sono incardinate delle idee. Allora, nel primo catalogo del questionario c'erano, ci sono ancora, 31 parole chiave che abbiamo incontrato e delle quali abbiamo studiato il significato nei paesaggi intellettuali che abbiamo visitato attraverso il territorio dell'umanesimo durante l'autunno del Medioevo. Il secondo catalogo del questionario era formato da 5 termini, qui c'è un dalle probabilmente, ma c'era parole, poi è diventato termini, da 5 termini che rappresentano, molti di voi li conoscono a memoria questi termini, i principi dell'umanesimo. Il concetto di humanitas, vedete, come abbiamo studiato fino a giugno scorso, contiene 5 principi fondamentali che corrispondono a 5 parole chiave che conoscete a memoria: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, che primeggiano in tutti gli apparati della storia del pensiero umano. nel terzo catalogo, che osserveremo fra poco, c'era, e c'è ancora, una mappa dei 10 cieli che danno la forma al paradiso di Dante, ricordate? Ad ogni cielo nel paradiso di Dante, che Dante riprende da Dionigi Areopagita, come sapete, ad ogni cielo corrisponde una particolare intelligenza. Sono cieli intelligenti, riflettiamo su questo. No, e sto pensando che ho sentito dire, a proposito della presentazione di un film di un romanzo a Firenze, che la Divina Commedia è stata il primo grande thriller della storia. Ecco, di fronte a queste imbecillità che sento dire, da parte di quella... io che sono uno spirito violento, mi devo contenere. Cieli di Dante corrispondono ad una particolare intelligenza. Ma così come lo scorso anno nel terzo catalogo del questionario, però attenzione, c'era qualcosa che non dovevate sapere, no, per favorire la buona riuscita dell'esercizio, per non essere condizionati nella scelta, perché è importante questo. Ora, adesso puntiamo la nostra attenzione sulla tabella del primo catalogo del questionario e osserviamo il risultato delle nostre scelte. Guardate, il primo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, utilizziamo non il sistema quantitativo, ma utilizziamo il sistema qualitativo secondo il pensiero di Pitagora. Puntiamo la nostra attenzione quindi sulla prima tabella. La quantità dei consensi, riporta questo primo riquadro, che hanno avuto le 31 parole che abbiamo incontrato sul territorio dell'umanesimo. Guardatelo, vedete, le parole volontà e rettitudine sono quelle che con minimo scarto hanno ricevuto più consensi. Ed era prevedibile un altro gradimento, no, di questi termini, e questa scelta soddisfa certamente tutti i personaggi che abbiamo incontrato sul territorio dell'umanesimo. Seguono con un buon numero di consensi, e ancora una volta con minimo scarto, le parole relazione e natura. E guardate, il tema del rapporto tra relazioni umane e natura umana ha caratterizzato tutta la stagione dell'autunno del Medioevo, forse vi ricordate, no? E quindi al vertice c'è un'interessante convergenza di idee, segue poi un bel terzetto di parole, l'esperienza, la filologia e la scienza. Quindi, facciamo la sintesi, le prime sette parole di stampo umanistico che sono state scelte e che secondo noi danno forma al territorio dell'umanesimo, volontà, sono volontà, rettitudine, relazione, natura, esperienza, filologia e scienza. E queste parole danno forma ad un quadro che illustra non solo il territorio dell'umanesimo, ma costituiscono anche un punto di partenza verso uno spazio illuminato dagli albori dell'età moderna, e vedremo strada facendo. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con parole interessanti in ordine decrescente: la sfumatura, l'immaginazione, la semplicità, la schiettezza, la necessità, la sperimentazione, l'oriente, l'intuito, l'albero e l'ecumenismo, mentre le parole misura, matematica, mistica, indulgenza, teocrazia, giubileo e analogico sono state scelte poco, e le parole magia, tecnica, fisica, distinzione e indefinito sono state scelte molto poco, e le due parole messe tra parentesi, l'univoco e il denaro, non hanno ricevuto alcun consenso. non diamo nessun valore al denaro. Siamo tutti ricchi. Questo, attenzione, guardate, ci fosse il dottor Freud, sorriderebbe molto. In questo momento direbbe, ecco le parole tabù che ci sono. Dio, il sesso e il denaro. E sarebbe molto contento. Ma lasciamo perdere, il dottor Freud si scriverà quando andrà in pensione. Ebbene, fate le vostre riflessioni su questo quadro. Il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto i cinque termini che compongono il catalogo dei valori dell'umanesimo. Vediamo come noi li abbiamo catalogati, i valori dell'umanesimo. Guardate, due termini sono stati scelti nettamente: la giustizia con il maggior numero di consensi e la misericordia con il minor numero di consensi. Essere misericordiosi è molto difficile. Mentre in posizione mediana stazionano, con scelte in ordine decrescente, ma con poche differenze, la solidarietà, la pace e l'uguaglianza. Ora, c'è da dire che paradossalmente i due termini estremi, la giustizia e la misericordia, indicano la direzione che il nostro percorso deve prendere, perché dobbiamo, c'è tempo però, prima di compiere questo passo, dovremo entrare nella Cappella Sistina, dove in primo piano, nelle immagini che decorano il soffitto e la parete di fondo, emerge, come vedremo, l'idea della giustizia piuttosto che quella della misericordia. E questi due quadri, no, queste due icone filologiche che abbiamo osservato, raffigurano la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica, e quindi indicano un punto di arrivo, ma in particolare le parole volontà, rettitudine, relazione, natura, esperienza, filologia e scienza, che nel primo catalogo sono state scelte di più, fanno anche da battistrada per il nostro viaggio, che sta per avere inizio nel territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età rinascimentale. Ebbene, oggi di queste parole, volontà, rettitudine, relazione, natura, esperienza, filologia e scienza, quale scegliereste per prima? Scrivete e fate questo esercizio, anche perché ognuno di noi deve fare una verifica dopo aver scremato il grande contenitore che di parole che abbiamo analizzato, vediamo quale gerarchia può venire fuori per voi. È un esercizio importante. Io ho una parola che metterò per prima, ma la scriverò e la metterò lì. Mentre celebriamo il tradizionale rituale della partenza, abbiamo detto, ci troviamo davanti al portone ancora chiuso della Cappella Sistina. E qui la scorsa settimana abbiamo utilizzato, per dare energia alla nostra mente prima di prendere il passo, quella ricostituente ideale che è la letteratura, un farmaco corroborante che si assimila attraverso uno dei più efficaci integratori intellettuali, l'esercizio della lettura. Ma voi sapete che per assumere degli integratori ci vogliono delle competenze per renderle efficace e non nocivo l'effetto. La scorsa settimana, come ben ricordate, per celebrare il tradizionale rituale della partenza, abbiamo letto un romanzo brevissimo composto da Anton Chekhov nel 1884, che si intitola proprio La lettura, ed è formato da un testo dotato di sarcastica ironia, come tutti i testi di Chekhov, e secondo lo stile di questo celebre scrittore russo che abbiamo anche incontrato 8 giorni fa, abbiamo fatto un pochino più conoscenza con questo personaggio e con altri personaggi che ruotano intorno a lui. Si racconta in questo brevissimo romanzo che un povero impiegato, no, viene maltrattato dal suo capo ufficio perché non legge e di conseguenza non sarebbe un cultore delle buone maniere, no? In realtà ha un solido apparato etico nella sua mente, anche se molto tradizionale, no? Però sa distinguere che cos'è il bene dal male, no? Questa persona. Ma di conseguenza a tutti gli impiegati di questo ufficio vengono assegnati dei libri da leggere, ma imporre la lettura ad una persona senza dare ad essa un'adeguata preparazione, senza il necessario supporto didattico dato dall'alfabetizzazione funzionale e culturale, afferma Cieco tra le righe del suo racconto, ma è molto esplicito la volontà che ha di denuncia, può procurare gravi danni ad una mente priva delle necessarie competenze cognitive. E per dare ancora più forza a questa idea, l'autore fa terminare il suo romanzo brevissimo, in chiave allegorica, con un aneddoto di antica tradizione popolare, no? Il povero impiegato che ha dato evidenti segni di squilibrio sforzandosi di leggere il Conte di Montecristo, no? Un testo, come abbiamo visto e studiato la scorsa settimana, un testo non facile da capire, come appunto abbiamo spiegato, non è un testo facile da leggere. E tra l'altro è stato letto pochissimo nella sua versione originale, cioè si dà per scontato che si conosca già quest'opera, perché è stata così utilizzata dal teatro, dal cinema. E viene infine questo impiegato e tutti gli altri dispensato dalla lettura e così guarisce, ma non del tutto, scrive ironicamente Anton Cechov, perché e qui è veramente sarcastico, no? Alla vista di un libro trema e si volta dall'altra parte perché considera il leggere alla stessa stregua di un gesto blasfemo, come quello che si raccontava, scrive sarcasticamente Anton Cechov, di una scimmia che, fuggita dalla sua gabbia, si era rifugiata in una chiesa e lì si era mangiata tutte le ostie consacrate conservate nel tabernacolo, per cui è stata condannata a morte. Ebbene, lo scrittore trasforma questo aneddoto popolare, tradizionale, in una tagliente metafora, facendoci capire che l'atto sacrilego è quello di condannare a morte la povera scimmia, non il gesto che lei ha compiuto, essendo l'animale per sua natura al di là del bene e del male, no? E quindi, in definitiva, la mentalità blasfema si annida nell'animo di chi detiene il potere nella società, pur ai livelli più bassi. Cioè, chi comanda pensa sia meglio, scrive Cieco, che le persone semplici, umili, ignoranti non leggano, e possono rimanere ignoranti, e ritiene sia preferibile che il popolo resti analfabeta in modo che la sua candida anima cristiana non si corrompa, come dice Leone Tolstoi, e per questo viene scomunicato, una specie di queste ragioni, dalla Chiesa ortodossa. E purtroppo anche la gente del popolo, denuncia Anton Cechov, subisce questo condizionamento e si convince che è meglio rimanere ignoranti. No? E per di più, gli intellettuali di regime, afferma Anton Cechov, invece di denunciare la piaga dell'analfabetismo, dell'incompetenza intellettuale, rafforzano la credenza che leggere fa male ai più. Guardate, oggi si denuncia la carenza, ma non si fa nulla per combatterla, no? Tutti i giorni sentiamo denunciare la carenza di mancanza di competenze, e allora ci sarà un provvedimento da prendere. Noi già sappiamo dalla scorsa settimana che la metafora con cui Anton Chekhov conclude il suo romanzo brevissimo costituisce uno dei fili dell'intreccio filologico che stiamo dipanando nel corso della celebrazione del rituale della partenza. E siamo al corrente che 372 anni prima questa allegoria della quale si è servito Anton Chekhov è stata utilizzata per dare un giudizio sommario sul lavoro di decorazione del soffitto della Cappella Sistina. Vi ricordate? E dobbiamo riprendere il filo del discorso, quindi è per questo che lo stiamo ripetendo. Il 31 ottobre 1512, nel giorno del nono anniversario dell'incoronazione di Papa Giulio II, ha luogo una fastosa cerimonia per inaugurare la conclusione del lavoro del soffitto della Cappella Sistina, affrescato da Michelangelo. Questo lavoro era durato circa 4 anni e mezzo, perché non era un lavoro da poco, era un lavoro grande lavoro, di una grande dimensione e soprattutto in una posizione scomodissima, no? Ma vedremo. Quel giorno, affermano le studiose e gli studiosi, la storia dell'arte occidentale ha voltato pagina e c'è una corrente di pensiero che sostiene che questa sia anche la data, il 31 ottobre 1512, dell'inizio dell'età moderna. E in proposito si fanno, come sappiamo, tante altre ipotesi sull'inizio dell'età moderna, l'elenco è lungo. Sappiamo che nessuno, tranne il Papa e un piccolo gruppo di suoi collaboratori, l'architetto Bramante, il pittore Raffaello, il bibliotecario vaticano Fedra Inghirami e forse qualcun altro, ma non lo sappiamo, aveva mai visto quest'opera che avrebbe dovuto esaltare, secondo il programma illustrato più volte dal Papa al Collegio Cardinalizio, quando gli si chiedeva ma cosa sta dipingendo Michelangelo, che ha tirato quel tendone, non vuole che nessuno di noi entri, no? Ma lei lo sa, santità. E lui dice, la figura di Gesù Cristo come salvatore dell'umanità, la gloria di Gesù Cristo sta dipingendo, no? E questo è il mandato che ha avuto. Ora, quindi, quando quel giorno tutti i cardinali e un certo numero di invitati entrano per la prima volta nella Cappella Sistina per ammirare l'opera michelangiolesca di decorazione del soffitto, rimangono basiti, come scrive in una delle sue lettere Fedra Inghirami, il bibliotecario pontificio, dal cui epistolario noi, l'epistolario di Fedra Inghirami, hanno cominciato a studiarlo circa un secolo fa, un'ottantina di anni fa, prima, e quindi questo ha cambiato completamente tutta la storia di quel periodo, in quell'area. Quindi il bibliotecario pontificio, dal cui epistolario attingiamo oggi molte interessantissime notizie. Il soffitto della Sistina è stato decorato con un numero considerevole di figure, ma l'immagine di Gesù Cristo non compare. Dell'immagine di Gesù Cristo non c'è neanche l'ombra. Anzi, quando si entrava, adesso si entra da un'altra parte, ma all'ingresso c'è sopra di noi un profeta che ha la faccia del Papa, quindi evidentemente subito una provocazione. E vedremo la provocazione in che cosa consiste. Nella cappella, mentre tutti stanno con il naso all'insù, cala un silenzio glaciale che dura fino a quando, lo sapete, prende la parola il supremo magistrato del Tribunale dell'Inquisizione di Santa Romana Chiesa, il severo fino al fanatismo frate domenicano Giovanni Raffanelli, il quale è rivolto verso il Papa, emette una sentenza dicendo una frase che è diventata famosa, dicendo: è come se la bestia immonda dell'Apocalisse fosse entrata in questo sacro tempio e avesse profanato il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. Quindi, vedete, ben prima di Anton Cechov e con un'intenzione assai diversa, l'inquisitore Giovanni Raffanelli utilizza la stessa metafora di tradizione popolare per giudicare blasfema l'opera di affrescatura del soffitto della Cappella Sistina. E capiamo che questa metafora popolare, ecco, veniva usata, oggi non la utilizziamo più per dire che è una cosa blasfema, anche perché il concetto di blasfemo non sappiamo più bene dove andarlo a cercare, ma Michelangelo ha davvero commesso un grave atto di profanazione. E perché, secondo l'inquisitore Raffanelli, la decorazione del soffitto della Cappella Sistina avrebbe un aspetto blasfemo? Che cosa ha dipinto, che cosa ha scritto Michelangelo in accordo con il Papa? Questo oggi lo sappiamo con certezza, su questo ormai famosissimo soffitto. E beh, bisogna che impariamo a leggere, e se avesse saputo e voluto leggere senza pregiudizi, anche il fanatico Raffanelli avrebbe capito che i messaggi inseriti in questa massa di corpi dipinti non sono né riprovevoli né blasfemi, ma provocatori nei confronti di una chiesa che andava profondamente riformata. E su questo il pittore e il Papa sono perfettamente d'accordo nel lasciare un messaggio. E questo è il messaggio che hanno lasciato e che dobbiamo imparare a leggere. Difatti ci sarà la riforma. Tra pochi anni ci sarà la cosiddetta riforma, e naturalmente studieremo questo importante avvenimento, ma sarà un avvenimento tragico, perché spaccherà la cristianità, spaccherà l'Europa in due. Forse se, dicono gli storici oggi, Giulio II non fosse morto precedentemente, sarebbe riuscito, no, a costruire, forse insieme agli agostiniani tedeschi, una riforma, ecco, strutturale e culturale per la Chiesa che lui aveva in mente. Ma non era facile in quel momento intervenire senza mettere insieme più forze, soprattutto culturali. Ebbene, noi ci siamo domandati, riusciremo a leggerli questi messaggi? Saremo in grado di leggerli a suo tempo? Ci vorrà un po' prima che possiamo entrare nella Cappella Sistina, con cognizione di causa, saremo in grado di leggerli dopo aver osservato il contesto culturale nel quale ci troviamo. Siamo agli albori dell'età moderna e dopo aver studiato il percorso della formazione intellettuale di Michelangelo e tutte le influenze che sono entrate nella sua mente, a cominciare dalla sua permanenza a Firenze. Ma prima di rispondere a queste domande, prendendo decisamente il passo, dobbiamo ancora compiere due atti che si collocano nell'ambito della conclusione del tradizionale rituale della partenza e consistono in due esercizi propedeutici per dare inizio al nostro viaggio vero e proprio, che per sua natura è in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il primo atto che ora compiamo riguarda l'osservazione del terzo riquadro del questionario di fine percorso. Poco fa abbiamo osservato i primi due riquadri e quello che è venuto fuori è molto interessante. Il terzo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, sempre la quantità di consensi che hanno avuto le 10 intelligenze che corrispondono ai 10 cieli che compongono il paradiso di Dante. E La Divina Commedia è semmai una grande esaltazione dell'intelletto umano, delle potenzialità che l'intelletto umano può avere. È un viaggio di studio, la Divina Commedia, è un itinerario di alfabetizzazione. Guardate sul punto 4. Il paradiso di Dante, secondo la tradizione neoplatonica del Dionigi Areopagita di Procolo di Costantinopoli, un'opera che abbiamo studiato in questi ultimi anni, no? È formato da, è di lì che Dante riprende questo concetto, è formato da 10 cieli, ciascuno dei quali è animato da una particolare forma di intelligenza. E quindi il paradiso è veramente l'apologia dell'intelligenza, dell'investimento in intelligenza. Questo è la cantica del paradiso della commedia di Dante. E sono, a cominciare dall'alto, il cielo empireo, animato dall'intelligenza teologica, il cielo cristallino, animato dall'intelligenza morale, il cielo stellato, animato dall'intelligenza della natura, il cielo di Saturno, animato dall'intelligenza astrologica, il cielo di Giove, animato dall'intelligenza geometrica, il cielo di Marte, animato dall'intelligenza musicale, il cielo del Sole, animato dall'intelligenza aritmetica, il cielo di Venere, settimo cielo, animato dall'intelligenza poetica, e il cielo di Mercurio, animato dall'intelligenza razionale, il cielo della Luna, quello più vicino a noi, animato dall'intelligenza grammaticale. C'è inoltre da dire che all'atto della scelta, per non subire il condizionamento dato dalla potenza significante che hanno le parole, voi non sapevate che ogni cielo, oltre ad essere animato da una particolare forma di intelligenza, possiede anche una sua caratteristica o virtù specifica. Per capirlo bisogna leggere i canti del paradiso, senza perdere il filo. Ed è proprio la trafila di queste qualità che noi volevamo mettere in evidenza. Ora, se osserviamo il riquadro, capiamo senza difficoltà quali sono state le nostre scelte. Guardate, osserviamo la sequenza delle forme di intelligenza che animano i cieli del paradiso di Dante con le loro caratteristiche specifiche, secondo l'ordine in cui sono state scelte. Guardate, la forma di intelligenza che, secondo noi, ha avuto il maggior numero di consensi è quella morale del cielo cristallino, che ha come caratteristica specifica l'onestà. Quindi, involontariamente però abbiamo messo l'onestà al primo posto, no? E questo è significativo, perché in qualche modo, vedete, ha ragione Montaigne quando dice che bisogna tener conto della testa ben fatta. Ovviamente abbiamo ragionato più che con la testa ben piena, con la testa ben fatta. Seguono con un alto numero di consensi l'intelligenza razionale del cielo di Mercurio, che ha come caratteristica specifica la chiarezza, l'intelligenza deve essere chiara, e l'intelligenza poetica del cielo di Venere, che ha come caratteristica specifica la bellezza. Quindi il nostro pensiero collettivo sulle caratteristiche che deve avere l'intelligenza, dato dalla maggior quantità di scelte fatte, è questo: l'intelligenza deve, prima di tutto, secondo noi, orientarsi verso l'onestà, la chiarezza e la bellezza.
Bello.
Poi hanno avuto un certo numero di consensi l'intelligenza naturale del cielo delle stelle fisse, che ha come caratteristica specifica l'azione. e l'intelligenza musicale del cielo di Marte, che ha come caratteristica specifica l'armonia. Poi, in ordine decrescente, hanno ricevuto consensi l'intelligenza aritmetica del cielo del Sole, che ha come caratteristica specifica l'autorevolezza, e l'intelligenza grammaticale del cielo della Luna, che ha come caratteristica specifica la regola, mentre hanno avuto pochi consensi l'intelligenza teologica, non sappiamo se è troppo in alto, del cielo empireo, che ha come caratteristica specifica la fede, e l'intelligenza geometrica del cielo di Giove, che ha come caratteristica specifica la misura. Sarà contento Blaise Pascal, che noi invece dell'esprit de geometrie abbiamo scelto l'esprit de finesse, prima. E il minor numero di scelte infine lo ha ottenuto l'intelligenza astrologica del cielo di Saturno, ai Saturnini, ahimè, che ha come caratteristica specifica la malinconia. La malinconia. L'abbiamo involontariamente, o forse no, lasciata per ultima, ma insomma l'ultima spiace, la malinconia. Prima ci sono l'onestà, la chiarezza e la bellezza. E poi alla fine ci verrà anche la malinconia, no, no, se ci guardiamo attorno a proposito dell'uso che si fa dell'intelligenza. Ma su questo potremmo impartire un varietà. Ora, interessante questa. Questi cataloghi sono interessanti delle vostre opinioni, dovrebbero essere sottoposti a un dibattito molto più ampio. Poi lo facciamo, no? Voi oggi di queste caratteristiche, l'onestà, la chiarezza, la bellezza, l'azione, l'armonia, l'autorevolezza, la regola, la fede, la misura e la malinconia. Guardate, sono anche le parole chiave del paradiso di Dante queste. Teniamolo in considerazione, perché a volte ci sfugge, no? Ecco, è difficile fare una sintesi delle cantiche dantesche, ma ecco, ci sono queste parole qui. E quale mettereste per prima accanto alla parola intelligenza? Beh, scrivetela, investite l'intelligenza. Non è un esercizio facile da fare, perché sono tutte belle queste parole, no? Però noi non siamo qui a fare cose facili, siamo ad investire in intelligenza. Quindi ognuno di noi, ecco, si può sforzare. Ora, io faccio una scelta, ma non vorrei condizionarvi, ma in quanto Saturnino. Ora, queste 10 caratteristiche specifiche delle forme di intelligenza che animano i cieli del paradiso di Dante, vedete, queste 10 caratteristiche emergono anche nel lavoro di affrescatura del soffitto della Cappella Sistina, perché rappresentano 10 temi tipici della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica agli albori della modernità, anche perché il paradiso di Dante, soprattutto il paradiso di Dante, è uno dei bestseller del Rinascimento, e lo vedremo, una delle opere che viene tenuta in grande considerazione. Ci sono dei grandi dantisti, li incontreremo, a cominciare da Cristoforo Landino, Michelangelo impara da lui a utilizzare la Divina Commedia, ma queste sono questioni che vedremo a suo tempo, strada facendo. E ci siamo domandate e domandati se riusciremo a leggere i messaggi contenuti negli affreschi che decorano il soffitto della Cappella Sistina. E abbiamo detto che prima di rispondere a questa domanda, procedendo con ordine, dobbiamo ancora compiere due atti che si collocano nell'ambito della conclusione del tradizionale rituale della partenza. E il primo atto, che ha riguardato l'osservazione del terzo riquadro del questionario di fine percorso, lo abbiamo appena compiuto. E ora passiamo al secondo atto, che è ancora più direttamente legato alla didattica della lettura e della scrittura. Un atto che comincia questa serie e che ci accompagnerà per qualche settimana. E perché stiamo per cominciare la lettura di un romanzo breve, molto breve anche questo, però non brevissimo, come quello che abbiamo letto la settimana scorsa. E a questo proposito, quindi non abbiamo ancora finito di panare l'intreccio filologico legato all'aneddoto di carattere popolare che, per rimarcare la natura blasfema di un gesto, fa ricorso all'immagine di un animale che entra in un tempio e profana il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. A questo proposito, seguendo la trafila delle azioni dell'apprendimento, conoscere, capire e applicare, incontriamo uno scrittore italiano, considerato tra i più significativi autori del Novecento, il quale, proprio per questo, come spesso succede, gode di scarsa fama in Italia. Stiamo parlando di Tommaso Landolfi, tradotto in una decina di lingue del mondo, ma Tommaso Landolfi, non so, forse l'avete sentito nominare, il quale è noto in campo editoriale soprattutto per il suo lavoro di traduttore dal russo. Landolfi è stato un importante slavista. E abbiamo letto la lettura tradotta in italiano da Tommaso Landolfi la scorsa settimana. E noi seguiamo gli intrecci filologici, no? Se no, che percorso di didattica della lettura sarebbe se non seguissimo i percorsi filologici? Non si può leggere a caso, no, bisogna seguire, sì, si può leggere quello che ci capita, ci interessa, che attira la nostra attenzione, ma poi nel costruire un percorso di didattica della lettura e della scrittura noi dobbiamo seguire un filone, un filo conduttore. Chi è Tommaso Landolfi intanto? Guardate, va conosciuto questo personaggio perché guardate sul punto 5 del repertorio. Tommaso Landolfi è nato il 9 agosto del 1908 a Pico, incontreremo anche un Pico della Mirandola a suo tempo, in provincia di Frosinone. E guardate, con la guida del Lazio e navigando in rete, fate una visita a Pico, perché voi dite, ma che posto è questo? Oggi è un comune di poco più di 3.000 abitanti, è già possedimento dei Farnese e dei Medici, e collocato, abbiamo subito avuto la concorrenza della Fiction, con i Medici, che mi par di capire che si va più che altro sulla fantasia che sulla storia, a proposito. Collocato Pico in un bel paesaggio, a ridosso del parco naturale dei Monti Aurunci, quindi può andare a camminare anche da quella parte. Questa cittadina, guardate, merita di essere visitata. Quindi fate una visita a Pico, andate a vedere dov'è e di che cosa si tratta. Perché a Pico c'è la casa della nobile famiglia Landolfi. Suo padre Pasquale è l'erede di un'antica famiglia longobarda, Landolfo, dei condottieri longobardi che sono arrivati del sud. E a Pico Tommaso, durante la sua vita, ha sempre soggiornato per un certo periodo dell'anno. Ha scritto: a Pico la penna scorre, altrove si inceppa. E lui si definiva, un po' ironicamente, l'ultimo rappresentante genuino della gloriosa nobiltà meridionale, un po' come Giuseppe Tommaso di Lampedusa. Ecco, i personaggi sono simili per un certo verso. Tommaso Landolfi ha trascorso tra Pico, Roma e in Toscana gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. La sua infanzia è stata segnata dalla morte della madre, Ida, quando lui aveva 2 anni, quindi non ha conosciuto questa figura praticamente. Compie gli studi universitari prima a Roma e poi a Firenze, ma il giovane Landolfi, ancora prima di frequentare l'università, è già dotato di una vasta cultura sostenuta da un'intelligenza lucida e dialettica, e c'è da dire che ha vissuto una giovinezza piuttosto inquieta, perché è stato insofferente ad ogni tipo di autorità, viene bocciato molte volte e fugge da tutti i collegi che ha frequentato, compreso il Cicognini, famoso Cicognini di Prato, e difatti acquisisce poi la maturità classica da privatista nel 1927. Nel 1932 Tommaso si laurea a Firenze in lingua e letteratura russa con una tesi su Anna Akhmatova, personaggio che noi abbiamo citato qualche percorso fa, forse vi ricordate, e diventa un magistrale traduttore dal russo, così come dal francese e dal tedesco. Subito dopo la laurea comincia a collaborare con diverse testate giornalistiche. A Firenze fa parte di quella brigata di intellettuali che si riunisce tra le due guerre nel caffè delle Giubbe Rosse, sapete dov'è, e scrive per le riviste Letteratura e Campo di Marte. Essendo uno spirito libero e aristocratico, Tommaso Landolfi è stato un naturale oppositore del regime fascista, del suo populismo, un saggio sul populismo fascista. E nel 1943 a Firenze è stato arrestato, beh, arriscato grosso, perché sta trascorso un mese di carcere alle murate, da dove per fortuna è riuscito ad evadere. Nel dopoguerra, oltre a collaborare con il mondo di Mario Fannunzio negli anni 50 e con il Corriere della Sera negli anni 60 e 70, ha scritto molti racconti riuniti in raccolte, e poi ha tradotto dal russo tutte le opere più importanti di autori come Pushkin, che abbiamo incontrato a suo tempo, vi ricordate, anzi abbiamo partecipato all'agonia di Pushkin minuto per minuto, vi ricordate? Forse qualcuno se lo ricorda, avete celebrato anche una sorta di funerale alla fine, perché si tirava per le lunghe, ma la morte di Pushkin è un evento letterario di grandissima importanza, ricordate. Poi traduce Dostoevsky, Tolstoi, Bunin, che non abbiamo ancora incontrato ma incontreremo, Lermontov, Leskov, Gogol. Famosa la traduzione dei racconti di Pietro Burgo di Landolfi. Tommaso Landolfi poi ha tradotto tutte le opere di Anton Chekhov, compreso il romanzo brevissimo intitolato La lettura, che abbiamo letto in partenza la scorsa settimana. E Tommaso Landolfi ha ricevuto i maggiori premi letterari italiani, dallo Strega, al Campiello, al Viareggio, al Bagutta, al Pirandello, ma guardate, non si è mai presentato personalmente a ritirarli. Perché? Ma perché ha sempre vissuto i premi, ha sempre vissuto sotto traccia e si è sempre sarcasticamente compiaciuto di avere scarsa fama e uno scarso numero di lettrici e di lettori. Tommaso Landolfi ha trascorso lunghi soggiorni nelle città del gioco, compagni di De Sica, a Venezia, per esempio, dove c'è un noto casinò, a Venezia, e dopo essersi sposato nel 1955 con una ragazza appena maggiorenne, fa qualche anno in più, Marisa Fortini, anche lei nata a Pilco, e poi a Sanremo ha vissuto, dove è stato anche un po' ligure, Landolfi, dove si è stabilito perché dichiara di aver preso dagli scrittori russi la passione, o il vizio, diceva, per il gioco d'azzardo, e su questo tema scrive molte pagine in modo ironico, che fanno passare la voglia di giocare. Tommaso Landolfi scrive per il gusto di scrivere, ed è stato coerentemente un autore schivo e appartato, insofferente alle mode e ai meccanismi preposti al raggiungimento della fama e del successo. E oggi è considerato tra i massimi scrittori del Novecento, non solo italiano, perché è stato tradotto in più di 10 lingue diverse, Tommaso Landolfi è morto nel luglio del 1979 e negli ultimi 20 anni si sono moltiplicati, soprattutto per interessamento di sua figlia Idolina, che è morta nel 2008, gli studi e i convegni sulla sua figura e la sua opera. Lo stile di Landolfi e la sua scrittura non è di facile lettura. Si caratterizza per essere di natura sperimentale lo stile di Landolfi. Secondo lo stile di Carlo Emilio Gadda, ve lo ricordate? Abbiamo letto Il pasticciaccio brutto di Via Merulana, abbiamo letto La conoscenza del dolore. Il Tommaso Landolfi si definisce un glottoteta o un glossopoieta, cioè scrive l'ideatore di una lingua immaginaria o formata da termini ormai desueti. Ci sono stati gli stati generali della lingua italiana e abbiamo parlato di moda. La moda italiana, il mondo. Il Presidente della Repubblica ha detto che la lingua italiana è importante perché è la lingua dell'umanesimo. Non so se si leggerà le nostre lezioni, perché mettono in evidenza questo fatto, sviluppano questo concetto, che è un concetto esatto ed importante, ha detto una cosa interessante, e che appunto dovrebbe essere concretizzata, no? Un glottoteta è l'ideatore di una lingua immaginaria o formata da termini ormai desueti che sono però presenti nel dizionario, ed è un peccato, scrive Landolfi, lasciarli estinguere, perché altrimenti la lingua, soggetta, scrive ironicamente, alle magnifiche sorti della società dei consumi, si impoverisce inesorabilmente invece di arricchirsi. Perché di certi termini ce ne dimentichiamo e non li usiamo più? Cioè, invece di arricchirla, la lingua la facciamo impoverire. Non sto pensando a cosa avrebbe detto Landolfi sugli stati generali della lingua italiana oggi, qualche festa è scampata. Il compito di chi scrive, afferma Landolfi, è quello di dare più possibilità alla lingua, ed è esemplare l'incipit del racconto del 1966, intitolato La passeggiata, ma guardate, leggiamolo, se riesco a leggerlo, perché... La mia moglie era agli scappini, il garzone scaprugginava, la fante preparava la bottima. Sono un murcido, sono perfino un po' gordo, ma una tal calma, malrotta dallo zombare o dai radi cuiussi del giardiniere col terzomo, mi faceva quel giorno l'effetto di un malagma o di un idropace. Ora, vedete, questo è italiano, dizionario alla mano, fate l'esercizio di tradurre l'italiano in italiano, ma cioè, dice Landolfi, no, non lo capite, eppure queste sono parole che stanno nel dizionario italiano, a cominciare da quello del Tomaseo, perché ce le siamo dimenticate che sono così suggestive? Cioè danno un senso a determinate cose, come quel bellissimo verbo scaprugginava. Ma il linguaggio di Tommaso Landolfi è nella maggior parte dei casi comprensibile di primo acchito, qui provocatorio ma comprensibile di primo acchito. È la forma naturalmente che ha un gioco particolare che lui ama e che è quindi molto significativo, perché è una lingua di riflessione. Citiamo soltanto quattro delle sue molte opere. dialogo, cosa c'è di nuovo da leggere? C'è, beh, ci sono queste opere di Landolfi, per esempio, le trovate in biblioteca, dialogo dei massimi sistemi, la pietra lunare, il mar delle blatte e altre storie, e la raccolta intitolata A caso, per la quale nel 1975 Tommaso Landolfi ha ricevuto il premio Strega. Ora, in biblioteca, navigando in rete, potete allargare il vostro orizzonte sulla vita di Tommaso Landolfi, sul centro studi a lui dedicato, sulle sue opere, in modo da leggere appunto qualche pagina. E ora veniamo al dunque, perché l'idea a Tommaso Landolfi è senz'altro venuta dopo aver tradotto il romanzo brevissimo La lettura di Anton Chekhov. Quindi ci siamo, mettiamo i fili, annodiamo i fili uno con l'altro e costruiamo la nostra testa ben fatta. Può uno scrittore, che ama l'ironia e il sarcasmo, dallo stile sperimentale, dal lessico barocco, non lasciarsi coinvolgere da un finale tanto travolgente? E così nel 1946 nasce il romanzo breve di Tommaso Landolfi intitolato Le due zittelle, con due T, con due T per far assimilare la parola al termine zitto. E la storia è presto detta, due anziane, ma anziane per il tempo, mica tanto anziane, poi capiamo, lì, certo, ma nel 1946 erano già anziane, oggi sarebbero due ragazze, e devote zitelle, sorelle, Lilla e Nena, sono le protagoniste di questo romanzo, vivono insieme alla vecchia e autoritaria madre, finché non muore, lo vedremo poi fra un pochino, e alla domestica Bellonia e alla scimmia Tombo, alla scimmia veramente, scritta con una M sola, e regalata loro questa scimmia da un fratello marinaio che poi è morto in terre lontane, un bel giorno arriva a trovare questo animale, glielo lascia lì. Un giorno, attenzione, una suora, perché vivono attigue ad un monastero, si presenta a casa delle due sorelle dicendo che Tombo è sospettato di aver violato la cappella del monastero. Dopo opportuni appostamenti si scopre che la scimmia, con una M sola nel testo, quasi a contrastare il fatto che zittelle è scritto con due T, ebbene si scopre che la scimmia ha davvero imparato ad aprire la sua gabbia per andare nottetempo nella cappella a simulare il rito religioso con tanto di consumazione di ostie consacrate e di incanto, e di conseguenza il destino di questo animale sacrilego viene affidato al giudizio di due religiosi che imbastiscono una disputa di carattere teologico dottrinale. Ma non andiamo troppo avanti perché avremo da leggere per qualche settimana. Ma oltre al contenuto, attenzione, a noi interessa entrare in contatto con la forma non facile da leggere del testo di questo romanzo breve, perché ci spinge ad esercitarci, ad investire in intelligenza, con la conseguenza virtuosa di mettere in funzione le azioni dell'apprendimento. Perché si capisce come gadda che Tommaso Landolfi si diverte a costruire una forma barocca, arcaica, perché ha una sua armonia, no? Un suo modo di essere. Non, a lui non piace raccontare in modo diretto, no? Deve passare il linguaggio attraverso una evoluzione particolare, dove ci sono termini ormai desueti, ma molto significativi da mettere in gioco. Quindi leggiamo l'incipit questa sera di questo romanzo, Le due zittelle. In uno scorante quartiere d'una città, essa medesima per tanti versi scorante, il termine scorante vuol dire triste, al primo piano di una casa borghese vivevano due zittelle con la vecchia madre. E buon per il lettore, che io non sento il dovere che altri sente imperioso, di descrivere minutamente simili luoghi, ce ne sarebbe di che fare entrare le paturnie al meglio disposto. Il quartiere era tutto risonante di nomi di patrie e battaglie, come sarebbe Montebello, Castelfidardo e simili, le quali vie sboccavano in una piazza denominata appunto Indipendenza, o le correvano nei pressi. Pure tanta gloria era lì, fuori di posto, per non dire addirittura sconveniente, e ad ogni modo non riusciva a turbare in nulla la tranquilla, degna e un poco sonnolenta vita delle persone e delle cose. A farla breve, lì, lungo le strade, alle case, s'alternavano frequenti muri di giardini che appartenevano ai numerosi monasteri del quartiere, i quali, per essere attaccati alle case e per altri modi più profondi, estendevano in parte su questo e dentro queste il loro dominio e il loro sentore. E però, volendo dir tutto e in modo sbrigativo, nell'intero rione si respirava una vaga aria di grettezza e di reazione, in aperto contrasto con la nomenclatura stradale. E si sentiva un riserbo alquanto ipocrita, nonché più pertinentemente un odor di moccoli e di pan di forza. E insomma, a un ignaro visitatore sarebbe sembrato che su ogni cosa si fosse deposta un'impalpabile polverina grigia. La polverina grigia, ve lo dico ora così lo tenete a mente, la incontreremo poi alla fine della battuta finale, fra qualche settimana, non subito, di questo racconto. Anche la parlata della gente, una specie di dialetto indefinibilmente suburbano, era molle e un che untuosa. I bischizzi dei bottegai si spingevano fino alla coprolalia, ambito favorito delle persone in talare, ma non raggiungevano mai l'oscenità. Tra parentesi, avete visto, c'è la traduzione di alcune parole più difficili da capire, che sono comunque sul dizionario. Le due zittelle, che chiameremo Lilla e Nena, diminutivi frequenti tra persone della loro categoria, vivevano dunque a un primo piano in un piccolo appartamento formato da un certo numero di anguste stanze che davano per metà sulla strada e per metà su una squallida corte, di quelle ove si pongono ad asciugare gli strofinacci, si battono i tappeti, eccetera. Questa corte era però aperta da un lato e precisamente confinava, per una rete metallica, con uno dei giardini monacali, cui s'è più sopra accennato. Nel qual giardino era posta una pigola cappella, simile a un padiglione, che era poi la chiesa del monastero. Due eucalipti la ombreggiavano, biancastri e viscidi, né il giardino vantava altri alberi o altre vegetazioni, malinconico giardino, in verità, somigliante piuttosto al cortile d'un carcere. A determinate ore vi si potevano vedere le monache dirigersi in silenziosa fila alla cappella, o uscirne o sostare immammolate per un tempo. Tale era, ad ogni modo, il paesaggio abituale delle due zittelle, che usavano per lo più trattenersi da questa parte della casa. La casa stessa poi era addobbata con un certo medio e muffoso decoro, come tante del genere, nel tinello su pellettili di giunco e cuscini stampati a fuoco, nel salotto buono, quasi sempre chiuso, divani e poltrone ricoperte di velluto verde, e della medesima stoffa il tappeto sulla tavola con un passamano a fiorellini rosa, giacché quelle donne erano quasi ricche, sebbene alquanto tirchie, nate in un paesino all'estremo limite della provincia, vi avevano terre al sole. Lilla e Nena potevano avere un po' meno di 60 anni, la prima magra e lampanata, più dolce di carattere e ignara, soffriva di stomaco e un tanto di nervi, e per vedere si aiutava con un occhialetto che teneva presso al collo, con una lente che si era ormai da molti anni fenduta. La seconda soffriva di cuore, ma in complesso si manteneva alquanto meglio della sorella, il che si rifletteva sulla sua indole. Ambedue erano sempre vestite di nero, comunque di scuro, con certi giubboncelli o tuniche senza vita e le spalle coperte da una breve pellegrina di lana viola o uno scialle di bigia. Avevano i capelli spesso in disordine e ritti verso la nuca e le tempie, fra bigi anch'essi e vagamente rossastri, dovuto ciò ad antichi tentativi di serbarli neri, e infine sui loro visi, nei solchi fra le pinne del naso e le guance, stagnava perennemente un denso sudore simile a sego. No. Il cerchio delle loro relazioni comprendeva soprattutto parenti lontani o lontanissimi, che di prossimi non ne avevano più, e affini, le cui visite esse ricevevano ogni tanto, rendendole tuttavia di rado. Tra costoro converrà brevemente citare almeno un capufficio al Ministero dell'Agricoltura, dagli occhi assai sporgenti e dal fiato cattivo, ingiallito al suo tavolo, malgrado certe letterarie velleità di giovinezza, uomo di grande veemenza esteriore e verbale, che affettava di dire, come spesso ripeteva, pane al pane e vino al vino. Ne esitava a definire il suo ufficio lo catarro più lercio della sputacchiera ministeriale, con la quale dubbia anfibologia intendeva certo gettare il discredito su tutto il suo dicastero. Un contrammiraglio, anche lui giallo, con metà della testa pelata o sgusciata e il naso lungo, privo per contro quasi al tutto di mento, il quale quando parlava da quel naso appunto fra i peli lasciava cadere le parole come caccole. Contrammiraglio, dice al cuore, di magnanime imprese, di liberi spazi e di paesi lontani, ma ahimè, questo non aveva navigato che della lontana gioventù per diventare guardia marina, e il resto della carriera l'aveva fatto anche lui al ministero, e adesso era un ufficiale timorato di Dio che soltanto imponeva ai propri figli, adolescenti, spirlungoni, maglie turchine da marinaio, comunque battesse la stagione. Una vecchia e mustacchiuta signorina dal sorprendente nome di battesimo che sapeva il tedesco meglio dell'italiano, e dalla di costei squacquerata voce le zitelle avevano dovuto per forza imparare alcune breve frasi in quella lingua, ancorché in modo scorretto, e altrettali persone delle quali due volte l'anno ricevevano la visita, e poi la sarta e uno o due fornitori, e da ultimo un discreto numero di monache, frati, preti, diaconi e similiante compagnia, la quale veniva a scopi di questua, ma anche talvolta semplicemente a trattenersi, poiché non occorre certo dire che le due zitelle erano estremamente divote, sebbene ciascuna seguendo il proprio carattere. Quando taluno di questi squallidi personaggi si presentava alla porta di casa, le due, tosto venute nel buio ingresso, lo accoglievano con cenni reiterati del capo e levati braccia, quasi ogni volta non lo vedessero da 10 anni, e seguitavano poi per un tempo a fargli festa nel loro modo, Lilla cioè emettendo certi suoi confidenti grugniti, l'altra degli tremolanti. Si passava quindi del tinello o del salotto buono, a seconda dei casi, o più spesso ancora, come si vedrà, nella camera da letto della vecchia mamma. E quivi ognuno si sedeva con le mani sulle ginocchia, e quivi veniva servito il caffè, debitamente mescolato all'orzo dei poderi in provincia, e principiavano i discorsi, e i ma come, gli davvero, i Gesù Dio, talora i segni di croce delle padrone di casa. Gli ospiti infatti avevano sempre qualcosa di scandaloso da raccontare, qualcosa che gente via e da bene non poteva ascoltare senza premere, e che comportava da parte del narratore, specie se era femmina, un per dirti finale, stante pressa poco a significare vedi dunque a che siamo giunti e in che tempi calamitosi viviamo. Oppure il discorso verteva su dati e fatti di compaesani, dei cui minimi movimenti e propositi, come in generale di tutto quanto avveniva laggiù al paese, le zitelle riuscivano ad essere sempre informate, per così dire, o meglio, e prima degli interessati. E qui, se il visitatore era di famiglia e si faceva l'ora della merenda, compariva la specialità detta ovo grazioso, originaria senza dubbio di qualche educandato d'Orsoline, ossia una frittata con una o più grandi fette di pane in mezzo, tanto che l'uovo si riduceva a un sottil velo su questo pane, e uno forse ne bastava per far 2 uova graziose. Le 2 zittelle, si è detto, vivevano con la vecchia madre e con una nosetta fantesca che aveva in tutto sposata la loro causa, e si era, come senza accorgersene, modellata a loro immagine. Va da sé che costei, pur senza la menoma protervia e mai o quasi a suo profitto, spadroneggiava nella casa, e il suo parere era in ogni circostanza grandemente prezzato. Quanto alla madre, la decrepita signora Marietta era un notevole esemplare della sua specie, e però di lei si vogliono qui dire 2 parole in particolare. Essa era naturalmente malata, ma di quale malattia non ci fu barba di medico capace di determinare. Nervosa ed autoritaria lo era sempre stata. Verso però il suo 70 o 75esimo anno, le manifestazioni di tale sua indole si erano andate facendo sempre più allarmanti, fino a mutarsi in veri e propri sintomi di varia imponenza. Un bel giorno cominciò ad accusare dolori vaghi in parecchi e imprecisabili punti del corpo, e in capo a un anno già rispondeva ai visitatori che si informavano della sua salute: come state, donna Marietta? Con la laconica solfa che le zitelle ebbero poi negli orecchi per una decina d'anni e oltre. Dolori forti, che dolori, che dolori! Quella frase era in vero da lei pronunciata sempre sullo stesso tono, stranamente musicale. Le prime 2 parole suonavano alte, come rabbiosa squilla, le seguenti s'andavano a grado acquietando in una sorta di trionfale sconsolatezza. Insomma, alla vecchia non dispiaceva il suo male, in quanto le permetteva di continuare a esercitare il suo potere sulle figlie e nella casa, È anzi da sospettare che ella si fosse a bella posta ammalata, già che i suoi dolori, che nessun calmante riusciva a mitigare, seguitarono sempre ad essere infituabili e inafferrabili. Eppure, quella malattia, naturale o volontaria che fosse, la tirava a poco alla tomba. Né contro di ciò valeva l'appetito, che non le venne meno fino all'ultimo giorno. Ella dove dapprima passare la maggior parte della giornata sulla poltrona, fino a non più lasciare poi il letto, dove fu colpita verso gli ultimi anni da un irrigidimento delle gambe e di quasi tutto il corpo. Allora non parlò più, ma si fece lo stesso egregiamente capire. Le manifestazioni esteriori della malattia consistevano prevalentemente in smanie di vario genere e diversa intensità, che aumentavano a dismisura se soltanto le zitelle si allontanassero dal capezzale della malata, o anzi, appena avessero l'intenzione di farlo, poiché la vecchia era a tal riguardo dotata di una sensibilità più che animalesca e leggeva fin nel pensiero delle sue vittime. E col passare degli anni il divieto di uscire di casa e comunque di allontanarsi sulle prime limitato alle due zitelle si estese alla serva e finalmente agli animali domestici, di cui si dirà in seguito. Non è a supporsi che donna Marietta volesse sempre gente intorno, perché veramente bisognevole di soccorso. Infatti, anche quando dormiva placida, se qualcuno lasciava la stanza, si svegliava di soprassalto e principiava la solita pantomima. D'altronde, raccolti che avesse tutti gli abitatori della casa attorno a sé, con una chioccia spennacchiata ai propri cuccini, si limitava a intonare il già noto che dolori, o a fissarli in silenzio, che di preciso da chiedere non aveva quasi mai nulla. Ma, come si disse, era quella l'unica volontà che le fosse rimasta da imporre, la sua stessa presenza, intendo. Tant'è le mamme, non c'è caso, si risolvano a considerare cresciuta la propria prole. Quale vita questa vecchia di carattere facesse alle due, anzi alle tre donne, è facile immaginare. Dominate, come lo erano sempre state dalla sua volontà, sgomente di sentirsi scoperte fin nei loro meno miti divisamenti, le zitelle si ripiegarono, se non su se stesse, almeno nel loro buco, rinunziarono a muoversi, salvo i casi di ultima necessità. A parte i suoi lani, donna Marietta andò aggravando con estrema lentezza. Pure un giorno si spense, giacché infine anche una tal madre viene a morte. E sulla morta venne un momento a chiarire il proprio viso difforme, con mugolì strazianti anche la scimmia, che entra qui la prima volta in scena, quantunque sia il vero protagonista, anzi l'eroe di questo racconto. Era la scimmia un animale piuttosto piccolo e vivace, forse un cercopiteco, ma a presentarla partitamente in sé sarà bene rinunziare fin d'ora con sollievo, scommetto, di chi legge. Una persona di fronte a un'altra persona, almeno una convenzione, se non altro di linguaggio, alla cui strenua commisurazione, commisurarne gli attributi, ma riportare questa convenzione sugli animali sarebbe a dir poco arbitrario. Rispetto a che cosa, ad esempio, una scimmia sarebbe buona o cattiva? Tanto vale dunque agnosticamente confessare dal bel principio di non capirci nulla e chiudere l'imbarazzante parentesi. Quella scimmia, insomma, era una scimmia con tutti gli attributi esteriori, e le qualità apparenti della sua razza. Era una creatura misteriosa. Diciamo piuttosto, perché la sua presenza nella casa delle sue zitelle non appaia straordinaria, che esse avevano avuto molti anni addietro un fratello, il quale aveva presto abbandonato la casa e si era fatto capitano di mare, forse giusto con l'aiuto dell'ora controammiraglio più su comparso. Era questo fratello, appunto, che di ritorno da uno dei suoi viaggi aveva portato al paese la scimmietta appena strappata al seno della madre. Egli morì poi in terra straniera e le sorelle, che su di lui avevano a poco concentrato tutto l'affetto di chi erano capaci, versarono questo affetto sull'animale. Una grossa gabbia era la dimora abituale della scimmia. A quest'ultima poi, per maggior sicurezza, era stato passato una sorta di pettorale chiuso sul dorso, donde si dipartiva una catenella fissata nell'interno della gabbia all'altro capo, che le lasciava gioco per tutta l'ampiezza della gabbia medesima. La bestia, infatti, aveva sempre mostrato grande irrequietezza, strideva spesso e squittiva come un bambino, senza plausibile ragione, si lamentava, si infuriava per un non nulla, faceva l'atto di saltare al viso degli estranei, talvolta persino delle padrone, e i suoi occhi, straordinariamente mobili, s'accendevano allora di spaventoso odio. Ma in fondo è tanto buona, anzi buona, dicevano le zitelle, e in vero sovente le bastava, come intrattieni, una noce che essa rompeva tra i molari e si poneva a scernere e a mangiare con attenzione esagerata. In generale, lasciata libera, si comportava assai più ragionevolmente, che non è meraviglia. Le zitelle avevano pertanto preso l'abitudine di darle talvolta la via, si intende, in una stanza chiusa. Esso allora poteva arrampicarsi sui mobili, il che eseguiva con estrema delicatezza senza romper mai nulla. Non è però che anche in queste condizioni cessasse dal manifestare una certa prepotenza. In definitiva, essa era, sebbene eunuco, il maschio di casa, viziato inoltre ad onta del suo lamentevole genere di vita. Quando era libera, e dopo essersi sfrenata a sua posta, i suoi occhietti cominciavano infantilmente a chiudersi. Veniva a rifugiarsi in grembo a una delle due donne, di solito a Lilla, o meglio, se costei era a giacere, ad applicarsi sul suo petto, che abbrancava con tutte e quattro le estremità in atteggiamento di possesso. Queste qualità virili, la scimmia, venne sviluppando soprattutto dopo la morte di Donna Marietta. La barbuta vecchia le incuteva infatti una soggezione che rasentava il terrore. Ma con ciò mi avvedo d'essere caduto nel vizio più sudeprecato, di attribuire a un bruto attitudini e sentimenti umani, per cui fo punto. E anche noi adesso facciamo punto, prendendo in considerazione il fatto che non dobbiamo cadere nel vizio più deprecato di attribuire ad una bestia abitudini e sentimenti umani, perché questo atteggiamento ci può portare ad alterare il senso della giustizia. Come si fa ad applicare la giustizia umana ad un animale? La parola chiave, giustizia, che ha ottenuto il maggior numero di consensi nel secondo riquadro del questionario di fine percorso, nel quale con le nostre scelte abbiamo dato un ordine al catalogo dei principi dell'umanesimo: la giustizia, la solidarietà, la pace, l'uguaglianza e la misericordia. Questo è l'ordine che abbiamo dato noi ai principi dell'umanesimo. E così anche il tradizionale rituale della partenza si è concluso. e il viaggio vero e proprio sta per iniziare. Ma prima di entrare nella Cappella Sistina ad osservare la frescatura del soffitto, dobbiamo studiare, come abbiamo già ricordato, il contesto culturale nel quale ci troviamo. Siamo agli albori dell'età moderna. E quando inizia l'età moderna? Beh, sappiamo in proposito che le linee di confine sono tante, noi ne vedremo diverse, e dobbiamo studiare con ordine poi il percorso della formazione intellettuale di Michelangelo a Firenze. Chi sono i suoi maestri? Dove studia Michelangelo? Un bambino che è nato nello stesso giorno in cui a Roma è cominciata la costruzione della Cappella Sistina. Una coincidenza che ha quasi un aspetto mitico. Beh, la sua formazione culturale ha contribuito a dare un profilo alla sua genialità, e questo lo vedremo. Chi sono i suoi maestri? Per rispondere a queste domande dobbiamo prendere il passo facendo leva sul carattere utopico che lo studio porta con sé e sulla convinzione che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. È questa la qualità fondamentale che ci stimola, che ci invoglia ad esercitarci nell'investire l'intelligenza. Il viaggio sta per iniziare, ormai abbiamo preparato lo zaino e la scuola è qui, quindi accorrete, numerosi e numerosi, buonanotte.